Lezione 24esima, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Abbiamo parlato fin qui dei fenomeni psichici e delle distinzioni della classificazione dei vari fenomeni psichici. Trattiamo in questa seconda parte della lezione 24esima l'importanza della classificazione dei fenomeni psichici secondo Brentano e le lezioni universitarie sull'etica tenute da Brentano in vari anni a Würzburg, ma anche a Vienna durante il periodo viennese. L'interesse di Brentano per i fenomeni psichici o atti psichici in relazione alla fondazione dell'etica non risale al 1889, cioè l'anno della conferenza che egli tiene a Vienna al Circolo dei Giuristi su invito dei giuristi, e che Adriano Bausola ha pubblicato, curato in italiano, l'edizione italiana. Infatti, stando al suo calendario accademico, Brentano tiene corsi di etica a partire dal 1876, cioè quindi già durante il periodo di Vienna e quasi subito dopo la pubblicazione del suo testo, del suo classico sulla psicologia dal punto di vista empirico, dell'anno 1874. Questi corsi sono ora accessibili, sono stati pubblicati con criteri più che discutibili da un'allieva di un suo allievo, cioè da Franziska Mayer-Hillebrand, col titolo Grundlegung und Aufbau der Ethik, linee fondamentali e costruzione dell'etica, nel 1952. E inoltre, nella recensione ad un testo di Miklošević sulle proposizioni senza soggetto del 1883, sono alcuni dei testi significativi dati alle stampe da Brentano, però ripetutamente Brentano ebbe modo e occasione di confrontarsi con la problematica, con le problematiche etiche. Addirittura a partire dal 1862, dai primi testi, ma anche da altri scritti, Brentano ripetutamente in un modo o nell'altro ritorna su queste questioni. In ogni caso, il confronto tra questi testi e quello del 1889 ci consente di affermare, di rilevare una sostanziale continuità nella trattazione da parte di Brentano di questi testi. Si è detto che l'edizione della Mayer-Hillebrand del 1952, che raccoglie le lezioni universitarie di Brentano tenute a Vienna sull'etica, su problemi etici, è discutibile, è stata condotta avanti con criteri più che discutibili. Si tratta di lezioni universitarie, in particolare, come si avverte nella prefazione, che vanno precisamente dal 1876 al 1894 e sono state raccolte e pubblicate con integrazioni da parte di Alfred Castil, con passi presi da testi di Oscar Kraus e con altri testi, con altri passi tratti da altri testi di Brentano. Cioè, quindi si tratta di una composizione, per così dire, non organica. Il tentativo è stato quello di comporre, di dare una visione organica dei testi di Brentano, però con rimaneggiamenti di questo tipo, con un'operazione letteralmente di taglia e di incolla. Quindi i testi sono da prendere con le pinze, con le molle, da valutare con molta cautela. In ogni caso, ancora una volta, il confronto tra tutti questi testi e il testo del 1889 consente di rilevare e di evidenziare una sostanziale continuità nella produzione di Brentano e soprattutto l'intento di mettere in risalto l'intento di fondare il discorso etico su base psicologica, sulla base della psicologia empirica del 1874. Brentano lo esplicita senza mezzi termini e quindi Brentano prende a termine costante di riferimento per fondare il proprio discorso sull'etica il testo e i volumi appunto del 1874. Tutti questi testi ci presentano una produzione caratterizzata da unità di intenti e di interpretazione. In essi Brentano, sulla scia da un punto di vista metodologico della Summa di San Tommaso, ma anche della scolastica in generale, raccoglie e presenta dapprima le posizioni erronee sulla fondazione della conoscenza morale, cioè le posizioni antecedenti allo stesso Brentano, che Brentano considera in uno o più punti sbagliate e quindi non riproponibili, bisognose di essere emendate e di essere, perciò, secondo Brentano, c'è bisogno di una rifondazione letteralmente del discorso morale, proprio perché le precedenti posizioni, le precedenti tesi circa il discorso etico, l'oggettività del discorso etico sono da rivedere. Brentano ne mostra gli errori e l'insostenibilità per procedere infine a stabilire la base della conoscenza morale, una base appunto immediatamente evidente e chiara, proprio per non lasciare più spazio a nessuna forma di soggettivismo e appunto di scetticismo. Questa forma di procedere che egli mise in atto, secondo l'allievo Karl Stumpf, che ne parla e che seguì le lezioni di Brentano sin dai primi anni di Würzburg, ricorda in primo luogo quella di San Tommaso, questa impostazione metodologica del discorso. In particolare quando Tommaso in ogni articolo presenta le obiezioni, poi il sed contra, poi l'esposizione positiva nel corpus articoli, infine la soluzione delle obiezioni. Qual è il vantaggio di questo modo di procedere? Soprattutto per quanto riguarda l'esposizione orale, ma anche appunto la lettura dei testi, questo atteggiamento, questa impostazione metodologica tipo della scolastica aveva il vantaggio nell'esposizione delle proprie tesi, nell'esposizione del proprio discorso, di renderlo vivo, cioè di renderlo attuale. E quindi, come dire, di sollecitare in questo modo l'attenzione degli uditori, del pubblico che frequentava le lezioni o seguiva le conferenze. Il vantaggio era indubbio sotto questi punti di vista, ma anche per quanto riguarda la lettura dei testi, perché in questo modo, l'ipotetico lettore aveva ha di fronte un quadro. Il contesto ha di fronte, come dire, le posizioni pro e le posizioni contro, e quindi in questo modo, cioè, si rende a uno sguardo d'insieme che gli consente di valutare, nel modo più adeguato possibile le differenze, i punti di convergenza. Di questo si resero ben conto gli uditori di Brentano che affollarono le sue lezioni e anche le sue conferenze, soprattutto a Vienna. Brentano fu un conferenziere molto apprezzato anche per queste ragioni. Per tutti questi motivi, non soltanto per questioni di dipendenza contenutistica da parte di Brentano nei confronti del testo del 1874, prima di analizzare le posizioni proprie di Brentano, le posizioni peculiari che Brentano porta avanti, sviluppa e porta avanti, è opportuno partire dall'esame delle posizioni che egli combatte e respinge per presentare poi il proprio punto di vista come l'esito ultimo del discorso sulla fondazione della morale, sull'origine dei concetti della nostra conoscenza morale, cioè di bene e di male, di giusto e ingiusto. Questo discorso abbiamo già fin qui cercato di svolgerlo. Le tesi di fondo di Brentano si collocano nelle loro linee di fondo nell'alveo del pensiero di Aristotele, e questo emerge da tutti gli scritti di Brentano, a partire dal primo testo del 1862 sui molteplici significati dell'essere, e poi a seguire con il testo del 1867 sulla psicologia di Aristotele e via via fino ad arrivare agli scritti, allo scritto del 1874 sulla psicologia dal punto di vista empirico. Brentano, d'altronde, rinvia esplicitamente e ripetutamente ai testi di Aristotele da cui prende le mosse, già nel parlare, ad esempio, dei compiti e della definizione dell'etica come scienza, nelle lezioni su Grundlegung und Aufgaben der Ethik, cioè della fondazione e costruzione dell'etica, rimanda proprio ad Aristotele, all'etica nicomachea, in particolare pagine 8 e seguenti del testo del 1952, scusate, curato e dato alle stampe dalla Franziska Mayer Hillebrand. Il problema di fondo in tutti questi testi, cioè a partire dal 1862 in poi, che Brentano ha di fronte, è quello di verificare l'oggettività o soggettività dell'idea di bene e di fondare la propria posizione, di fondare le proprie posizioni e quindi, in altri termini, di riuscire a dimostrare l'oggettività appunto dell'idea di bene e quindi della stessa etica, ma non soltanto per quanto riguarda il discorso della conoscenza morale. Questa impostazione, infatti, Brentano l'applica a tutto l'ambito dello scibile. Il suo intento, come abbiamo visto, è quello di procedere ad una rifondazione dei principi del nostro conoscere. Ciò quindi la parte apologetica, come egli stesso la chiama, della nostra conoscenza, della teoria della conoscenza, in modo da rifondare su basi certe e sbarrando porte e finestre ad ogni forma di scetticismo la nostra conoscenza, i principi di fondo della nostra conoscenza. Per Brentano, per quanto riguarda il bene, esso non viene intuito nelle travagliate vicende del corso della storia del pensiero morale, non viene intuito, non viene inteso, non è stato inteso come una realtà oggettiva. Ci sono state posizioni contraddittorie e queste posizioni contraddittorie a volte si sono escluse tra di loro. Il risultato è che anche nelle teorie morali, come nel resto delle altre vicende del pensiero, Brentano vede nell'idealismo tedesco, in Kant, in Hume, ma poi soprattutto in Schelling, degli esiti scettici, degli esiti soggettivistici e relativistici, o appunto nel caso di Schelling va di una forma o dell'altra di misticismo, fantasticherie, come egli dice letteralmente nei confronti di Schelling. Allora, l'intento che egli si prefigge a partire dalla psicologia dal punto di vista empirico del 1874, ma poi in tutta la sua produzione, perché è un intento di fondo che caratterizza i vari aspetti della sua produzione letteraria, filosofica, ma anche teologica, è questo, l'intento è quello di superare la situazione di indigenza della filosofia e di giungere ad una conoscenza certa, immediatamente evidente, addirittura infallibile, per usare i suoi termini contenuti nella psicologia empirica del 1874, in tutti gli ambiti del sapere, quindi non soltanto per quanto riguarda l'etica. L'etica è un campo particolare, nonostante l'importanza dell'applicazione di questa sua nuova apologetica della conoscenza. In una lettera indirizzata a Oscar Kraus, ad esempio, datata 17 settembre 1909, Brentano, nel rispondere a una domanda dello stesso Kraus circa l'esistenza o meno di un bene in sé, precisa: Precisa quanto segue. Da questa difficoltà, dice Brentano, risponde Brentano, si esce riconoscendo che la conoscenza non si apre ad essenze, verità e valori ad essa sovrastanti, si deve invece riconoscere che la coscienza giudica con giudizi immediatamente evidenti, non fondati sulla intuizione di un'essenza, perché sente come giusto qualcosa come giusto con un sentire che si sente immediatamente come giusto. Qui Brentano si richiama alla tesi dell'esistenza in noi, nei nostri atti psichici, di un tale giudizio di bene o di male.